Il quinto segno del Vangelo di Giovanni, quello di Gesù che cammina sulle acque, strettamente legato al quarto segno della volta scorsa, come due quadri. Ricordate l'immagine della moltiplicazione dei pani, era il quarto segno, come due quadri nello stesso capitolo, il sesto nel Vangelo di Giovanni, i primi versetti la volta scorsa, la continuazione è questa volta. E dobbiamo dunque inquadrare un po' all'inizio. Terminato il primo quadro dell'evento storico sulle rive del lago di Galilea, in cui Gesù dà da mangiare in modo prodigioso a una folla di 5.000 persone, ecco che troviamo il secondo quadro. Gesù cammina sul mare, cammina sulle acque. E come la volta scorsa, se ricordate bene, noi troviamo anche questa volta un allusivo significato all'Esodo. Ricordate la volta scorsa che questa folla nel deserto ricordava appunto il popolo di Israele che aveva bisogno della manna. Qui invece c'è un chiaro riferimento al popolo di Israele che appunto attraversa il Mar Rosso, in queste acque che si dividono. E allora ci lasciamo condurre da questa pagina che, come sempre, io vi invito a tenere davanti agli occhi e a chiederci, anzitutto nella prima parte, che cosa dice questo testo. Vedete che sono pochi versetti e vi confesso che questo è uno dei brani più cari per me, perché nella mia vita, nei momenti faticosi, ho sempre riletto questo brano, oppure l'ho riletto con qualcuno che stava attraversando un momento difficile della vita. Fa bene, e lo dico soprattutto a coloro che in questo momento stanno vivendo un momento difficile. Vedrete che questo brano ci farà bene, ci farà del bene. Guardiamolo allora, anzitutto il versetto 16. Venuta intanto la sera è l'ultima parte del giorno e dice un tempo che sta per concludersi. Il giorno indica un tempo determinato entro cui si svolge la vita dell'uomo, la nostra vita. Alla sera anche Gesù conclude la sua missione faticosa, soprattutto nella vita pubblica. I discepoli lasciano Gesù solo sul monte e scendono verso il mare, come quando uno torna a casa la sera dopo una giornata faticosa e dice: adesso finalmente posso stare un po' tranquillo. Il mare è la metafora della vita, piena di insidie, di tentazioni. Il mare, l'abbiamo già detto, ma nella Bibbia è il segno del male. Il mare con le sue onde, nel segno delle sue passioni, delle tentazioni, del rischio di annegare, di soccombere, di essere travolti da queste onde. Mentre la montagna è proprio l'immagine di chi incontra Dio nella pace, nella tranquillità, noi diremmo un po' il segno del bene, del benessere interiore. Il male agisce nella notte, agisce nel buio, perché il male ha paura della luce. Il male, se voi notate, ha sempre bisogno un po' di nascondersi. Non si mette mai in prima fila, non si gioca mai, lavora sempre alle spalle, sempre un po', un po' nascosto, perché il giorno in cui la luce dovesse arrivare sul male, ecco che viene scoperto. Poi c'è il versetto 17. Il versetto 17 è composto di due parti. I discepoli che salgono sulla barca e che vanno al di là del mare verso Cafarnao. Chi è stato in Terra Santa sa che questo è un lago, ma per attraversarlo ci vuole almeno più di un'ora. E poi c'è Gesù. Era ormai buio e Gesù non li aveva ancora raggiunti. Era buio e Gesù non era ancora arrivato da loro. La barca è l'immagine della nostra vita. Non sto parlando di un transatlantico, sto parlando di una barchetta. Transatlantico ha una sua potenza, forza, una barchetta quando viene su una tempesta fa una brutta fine, perché comincia a prendere acqua. E la barca è anche il segno di una comunità nel movimento della sua missione. La barca per i padri della Chiesa è sempre stata il segno della Chiesa. E i discepoli sono soli e tornano a Cafarnao, da dove era partita la missione di Gesù, e vi tornano per trovare le loro sicurezze. Quelle sicurezze che effettivamente li facevano stare tranquilli. È a questo punto che il Signore non era ancora andato da loro. Già era venuto buio e Gesù non era ancora andato da loro. Il buio viene associato all'assenza di Dio, all'assenza di Gesù. Vedete, il versetto 17b dice proprio così: era ormai buio e Gesù non li aveva ancora raggiunti. Dunque, il buio è uguale all'assenza di Gesù. Gesù non c'è. Uno stato di disorientamento, di confusione. È il buio di una fede che non ha ancora conosciuto la parola e la missione di Gesù. E nessuno mi dica, come credente, che non ha mai vissuto un momento così. Perché se l'hanno vissuto gli apostoli, dobbiamo vivere anche noi. E che si possa dire: è buio, ma questo Signore dov'è? Io quando sento qualcuno che mi dice così: ma questo Signore dov'è? E magari si arrabbia anche. Io dentro di me dico: ma questo qui sta pregando, Perché si sta arrabbiando con un'assenza che però è una presenza. Che nessuno si arrabbia con chi non c'è. E arriviamo al versetto 18. Il mare era agitato e soffiava un forte vento. Qui mette in evidenza lo stato di agitazione, lo stato di smarrimento, lo stato di una persona, lo stato di una comunità, lo stato del gruppo degli apostoli. E chi nella vita non ha provato un momento in cui interiormente è agitato perché sembra che tutto gli vada contro? Il vento è un nuovo elemento, il mare è il male. Il vento è il segno del dubbio che agita la vita della comunità e anche la nostra vita. Noi non dobbiamo avere paura dei dubbi. Dobbiamo aver paura se questi dubbi noi non li affrontiamo. Sinceramente mi fa più paura una persona sicura di tutto, che non si lascia mai scalfire da niente, che non ha mai avuto un momento in cui dica: ma insomma, io non reggo questa situazione. Perché questa è la nostra umanità. Noi non siamo Dio. E dunque dobbiamo permetterci anche che la barca della nostra vita alle volte sia sballottata e noi cominciamo ad aver paura. Come credere alla presenza di Gesù quando lo si percepisce soltanto come un ricordo che genera amarezza e delusione? Qui non dobbiamo andare tanto lontano. Penso che tutti ricordiate quei due discepoli di Emmaus che tornavano a casa dicendo: eh sì, già, noi speravamo che fosse lui, ma ci ha preso in giro anche lui. Sembra che le parole e anche il gesto miracoloso del pane che è successo qualche ora prima non sia stato sufficiente per riconoscere la sua presenza. Noi diciamo, leggendo queste cose, però anche questa gente, erano proprio duri, Noi non siamo molto lontani, Quando per esempio abbiamo questo atteggiamento, se le cose vanno male, si deve fermare il mondo e cominciamo a lamentarci, e questo non va bene, quest'altro non va bene. Poi però, quando le cose vanno bene, allora noi andiamo via dritti, senza fermarci mai nel dire: beh, forse devo dire grazie. E arriviamo al versetto 19. Anche questo versetto lo dividiamo in due parti. Dopo aver remato per circa 3 o 4 miglia, vedono Gesù. Fermiamoci su questo: dopo aver remato per circa 3 o 4 miglia, considerato che la larghezza, pressappoco rotondo, per essere un po' semplici nella descrizione, il mare di Tiberiade, potremmo dire che la larghezza è di circa 12 chilometri. Tre quarti. Dopo aver remato per circa 3 o 4 miglia sono circa 4-5 chilometri. Dobbiamo dire che per 4-5 chilometri, che non sono pochi, in questa situazione, la barca dei discepoli brancolò nel buio per un lungo quindi tratto, prima di riconoscere Gesù. Quindi lo spazio di paura, di angoscia, non è questione di minuti. Un tempo di riflessione però, un tempo che si diventa essenziale, un tempo in cui avranno detto: ma qui questo Gesù non c'è, ma noi che fine facciamo adesso? Qui siamo alla fine. Capite che questo, dovremmo entrare un po' nei sentimenti di questi uomini che sono ormai disperati. Immaginate se vi viene in mente ancora, se viene in mente a loro di farlo re perché gli ha dato il pane. Cosa ci interessa a noi del pane? Ormai stiamo morendo. Qui se va avanti così non trovano più né noi né la barca. Bene, dopo questo, quindi noi potremmo dire interessante questa cosa perché è il massimo dell'angoscia, della disperazione, della fine, ormai siamo alla fine. Oltre a questo, ed è la seconda parte, loro scorgono Gesù che cammina sul mare e che si avvicina alla barca. C'è scritto che videro Gesù. Videro, guardarono, ma potremmo dire anche non solo questi verbi, ma anche scorgere, esaminare, osservare, meditare, riflettere. Questo vedere è il frutto di una persistente ricerca. Eppur nel buio del dubbio e delle incertezze, la comunità scorge che Gesù cammina con loro e che non li abbandona mai. Anche se avete notato, alla fine del versetto 19 c'è scritto: ed ebbero paura. Paura della loro situazione instabile, ma paura anche di questo qui, punto interrogativo, che sta venendo verso di loro. Ricordate, domenica scorsa, e c'era un brano parallelo a questo, che gridando dalla paura hanno detto: questo qui è un fantasma. E i fantasma solitamente fanno paura. Arriviamo al versetto 20, che potremmo dire il cuore di questi versetti. Non è facile scorgere Gesù, non è facile riconoscerlo, però è una presenza reale, concreta, tangibile, che quando sopraggiunge scaccia la paura e il dubbio. In un altro brano, dove c'è la tempesta sedata, dove ricordate Gesù dormiva a poppa, si dice, sulla barca, a un certo punto si dice: allora Gesù e si fece grande bonaccia. Noi dovremmo un po' vederla questa scena, di un mare in burrasca, e a un certo punto si fece bonaccia. È proprio l'immagine del cuore. E queste sono le uniche parole che Gesù dice: coraggio, sono io, non abbiate paura. Gesù che viene incontro alle nostre paure e che ci dice: voi non dovete aver paura. Noi diremmo: ma perché non dobbiamo aver paura in una situazione come questa? Perché ci sono io. E infine c'è questo versetto 21 che per me è qualcosa di meraviglioso. Quando lo leggo mi dà tanta serenità. Allora vollero prenderlo sulla barca. Avranno capito che è Gesù? Fino a qualche secondo prima avevano paura. Allora vollero prenderlo sulla barca, forse ancora un po' titubanti, sarà lui, non sarà lui. E subito la barca toccò la riva alla quale erano diretti. Dovremmo immaginarla questa scena: in mezzo, tempesta, Gesù sale e la barca rapidamente va alla riva. Ci dà un'idea di pace, di serenità. Questo vollero però, verbo, allora vollero prenderlo, dice una volontà però ad accogliere Gesù. Senza la pretesa di, forse per loro, una presenza fisica, come era stata la tentazione di San Tommaso, ricordate? No, io non ci credo, se io non lo tocco, se io non lo vedo, se non vedo le ferite dei chiodi, il costato, no, io voglio vedere e toccare. Per questo la barca non è più adesso sobbalzata dal vento impetuoso del dubbio e delle incertezze e rapidamente tocca la sicura solidità della terra. È bello questo versetto, lo dovremmo portare nel cuore nei momenti difficili, perché la fede in Gesù è questa. Non si prova quando il mare è calmo, si prova quando nella tempesta si ha il coraggio di far entrare il Signore nella nostra vita. Il Salmo 107 dice: si rallegrarono nel vedere la bonaccia ed egli li condusse al porto sospirato. Tutti abbiamo un porto sospirato dove desideriamo approdare. E arriviamo alla seconda parte, la meditatio. Voglio solo accennare pochi spunti per la meditazione. Cominciamo col dire questa cosa, che noi siamo tutti sulla stessa barca. È questa un'espressione popolare, no? E siamo tutti nella stessa barca, siamo tutti nella stessa condizione, siamo tutti conciati allo stesso modo, insomma. Ma siamo tutti nella stessa barca, perché non c'è nessuno nella vita che può dire: io non ho paura di nessuno. E neanche può arrivare a dire: io ce la faccio da solo, io non ho bisogno di nessuno. Siamo tutti sulla stessa barca. Ed è facile dire queste cose quando uno è nel mare della bonaccia, ma quando è nella tentazione, è nella prova, è nella sofferenza, si ha bisogno di tutti. Ricordo una signora anziana che mi diceva: nella vita noi abbiamo bisogno di tutti, anche delle formiche. Di tutti abbiamo bisogno. Anzitutto, questo Gesù che sembra assente è un'esperienza che anche noi facciamo. Non è vero, non è assolutamente vero. Che chi crede sa che Gesù c'è e chi non crede sa che Gesù non c'è. Che chi crede prova tutti i giorni che Gesù c'è, lo sente, lo vive, lo prova, lo sperimenta, invece chi non ci crede non ha tutte queste esperienze. Non è vero, è troppo facile dividere le persone così. Perché diceva il Cardinal Martini, di cui oggi, domenica 10 febbraio, esattamente 39 anni fa, a quest'ora, si era in Duomo ad aspettare quest'uomo che veniva da Roma ed entrò in diocesi, in una giornata come questa, col Vangelo in mano, camminando a piedi e fermandosi un attimo a guardare il carcere di San Vittore, da dove volle iniziare la visita pastorale. Diceva il Cardinal Martini, di cui tra l'altro venerdì ricorre anche l'anniversario della nascita, che dentro di noi c'è una parte che crede e una parte che non crede. C'è una parte credente, una parte dove bisogna ancora portare la croce, come facevano i missionari una volta. C'è dentro di noi una parte che non ci crede e che deve essere evangelizzata. Ma mi sembra che la luce della fede inviti a due atteggiamenti. Primo, ascoltare e accogliere la parola che ci rassicura. Sono io, non temete. Forse noi siamo abituati alle parole degli uomini. E le parole degli uomini non bastano. Ma la parola di Dio ha questa capacità di rendere il cuore tranquillo. Coraggio, sono io, non avere paura. In questa parola è racchiuso tutto quello che l'uomo può desiderare. Secondo atteggiamento è il voler prendere Gesù sulla barca, cioè il desiderio profondo che Gesù entri nella nostra vita, venga dentro nella nostra vita. ma ci venga dentro in tutto però, lo facciamo salire in tutto, nelle nostre paure, nelle nostre fragilità, nelle nostre ferite, nei nostri dubbi, nella nostra piccola e povera fede. Dobbiamo farlo entrare il Signore in queste cose. E qui avviene il miracolo. Se avete una penna, al versetto 21, fate un bel cerchio intorno a quel subito. Allora vollero prenderlo sulla barca e subito, non dopo qualche giorno, subito, immediatamente, rapidamente la barca della nostra vita raggiunge quella riva che difficilmente noi riuscivamo a distinguere nel buio, sballottati poi come eravamo tra le onde della sfiducia. Sant'Ignazio dice che nei momenti di tentazione non dobbiamo fare nessuna scelta, dobbiamo stare fermi, perché un altro ci porta. Quella riva che non abbiamo pensato e deciso è invece il bene che Dio ha pensato per noi e la sua volontà nella quotidianità. E allora mi sembra che questa pagina ci invita a fare quello che non troviamo in questa pagina ma in un'altra del Vangelo di Marco, quando a un certo punto Gesù dice: guardate, passiamo all'altra riva, che è il salto della conversione. Se vogliamo che le cose vadano al meglio, noi dobbiamo vivere questi due atteggiamenti: ascoltare la parola e accogliere Gesù sulla barca della nostra esistenza. Non credo ci siano altre cose da fare. E concludo con una preghiera di Sant'Ambrogio, il quale amava molto la parola di Dio. E diceva, rivolgendosi a Gesù: tu cominci appena a cercarlo e Cristo ti è già vicino. Egli non può mancare a chi lo desidera dopo che apparve a coloro che neppure lo sognavano e fu trovato da quelli che non domandavano di lui. Se pensi e parli di lui, egli è già presente.